salutiamo Giorgio Perinetti. Ciao direttore, buonasera e bentrovato.
Buonasera.
Giorgio Perinetti, ricordiamolo, direttore sportivo del Siena. Siena che insomma era impegnato ieri in Coppa Italia, non è andata benissimo, però insomma, questa avventura di Giorgio Perinetti al Siena è piena di stimoli, direttore, lo possiamo dire. Sei tornato con grande entusiasmo, con grande voglia di fare, e il fatto appunto che il Siena oggi sia in Serie C è sicuramente un motivo in più per cercare di fare qualcosa di importante e di riportare questa squadra e questa società a un certo livello, no direttore?
Sì, ci siamo trovati nel giro di 20 giorni per fare una squadra nuova, perché la D e la C, meno male, voglio dire, veramente. Sì. Però insomma, tutto un po' di corsa, comunque i risultati di inizio campionato sono incoraggianti, perché più che primi non si può essere.
Eh no, quindi meglio di così non poteva andare.
Dovrebbe restarci. La Coppa Italia è stato un banco di prova molto interessante per 8 millennial, 8 ragazzi dal 2000 al 2003, e quindi voglio dire, abbiamo fatto questa scelta perché preservare un po' i titolari, ma allo stesso tempo dare così minutaggio a ragazzi che hanno giocato poco e che meritavano comunque un po' di visibilità.
Direttore, tu hai una grandissima esperienza, insomma, fai questo lavoro ormai da una vita, da tantissimi anni. Ecco, ti chiedo un giudizio sul Gilardino allenatore, cioè se assomiglia a qualcuno o che cosa hai notato in particolar modo di lui, perché comunque lui è stato un grande centravanti, insomma, ce lo ricordiamo benissimo, però un conto è giocare a calcio, un conto è allenare, cambiano tantissime cose. Ecco, cosa ti ha impressionato e cosa ti sta impressionando di Gilardino?
Io tanto odio i paragoni, ognuno se stesso. Gilardino sta cercando di trovare ovviamente le sue convinzioni, le sue esperienze. L'anno scorso ha avuto un anno traumatico dovuto alla pandemia e tanti mesi passati a combattere col Covid più che a giocare, e quest'anno insomma ha una rosa abbastanza definita, abbastanza consona ai suoi principi, funzionale al suo modo di intendere il calcio. Speriamo che questo lo faccia esprimere al meglio. Ha una grandissima umiltà, una grandissima voglia di crescere, e queste sono basi importanti per un giovane allenatore. Poi vedremo dove potrà arrivare.
Sì, però l'umiltà secondo me non è un qualcosa, diciamo, di così comune oggigiorno
in
nella vita.
Questo momento del calcio veramente è abbastanza difficile da trovare, però lui è così e sono contento di essere così.
Anche perché, direttore, insomma, sarebbe ripartito ancora una volta dalla Serie D se non fosse arrivata alla C, quindi esatto, questo dimostra la volontà di imparare di Gilardino, insomma.
Assolutamente.
Direttore, venendo un po' invece alla Champions League, a quello che abbiamo visto in questi 2-3 giorni, comprendendoci anche l'Europa League, ti chiedo che cosa ti ha impressionato di più, cioè se il fatto che l'Atalanta è tornata a essere l'Atalanta, l'Inter contro il Real Madrid e comunque la vittoria della Juventus, che era fondamentale perché in questo momento con un punto in 3 partite Allegri sicuramente non stava vivendo un momento semplice. Se tu dovessi fare una fotografia, ecco, oggi qual è la cosa più positiva che hai visto e quella un po' più negativa, insomma?
No, ho visto l'Atalanta che ha uno standard europeo, quella che forse le squadre italiane è più vicina agli standard europei, quelli che sono necessari per ben figurare nelle coppe, alta intensità e soprattutto, quindi contro una squadra del Villarreal che è una squadra assolutamente forte,
campioni dell'Europa League, certo.
Sì, ma una squadra che ormai frequenta lo scenario internazionale da sempre, e quindi una grande esperienza, quindi una grande Atalanta. E poi il Milan anche ha fatto la sua figura, è stata una partita molto bella, a casa del Liverpool non facile per nessuno. L'Inter ha tenuto testa al Real Madrid, non è poco.
Sì, soprattutto nel primo tempo molto bene. Sì.
Certamente poi il Real ha messo in campo i suoi palleggiatori. Il Real Madrid fa un calcio d'antan, dell'altra epoca, però io l'adoro quello, e quindi insomma Ancelotti con i suoi campioni di palleggio ha fatto la differenza.
E invece la Juve, secondo te quanto è importante questa vittoria?
Ma questa è stata fondamentale, sì, perché dopo l'avvio così stentato, con le polemiche che ne seguono sempre in Italia, ha recuperato giocatori importanti e insomma Allegri sappiamo che la barca la rimetterà assolutamente in sesto, insomma, chiaro che ha bisogno di un po' di tempo, c'era anche la trenovena di Bala, credo che insomma la Juve ritornerà ai suoi livelli molto presto.
Ecco, visto che tu hai toccato l'argomento Paolo Dybala, cioè, vedendo anche le dichiarazioni nel pre-gara di Nedved, quelle sue alla fine della partita, cioè, stiamo parlando, arriveremo presto a un traguardo, ecco, secondo te alla fine si farà questo rinnovo di Paolo Dybala con la Juventus?
Sono assolutamente convinto di sì, anche se ormai i rinnovi contrattuali ormai sono come i trattati di una volta di pace tra le nazioni, insomma, non so, più semplice come era una volta, però ci si arriverà.
Senti, direttore, io sono rimasto, ecco, voglio rimanere però sulle coppe europee, poi vado sul discorso che mi era venuto in mente, sul Napoli. Cioè, io credo che, cioè, oggi vedo delle dichiarazioni proprio a tutto mercato web del CT della Nigeria, che ha incoronato Victor Osimhen dicendo: Napoli è lui il vostro Drogba. E questo è un giocatore però che comunque sia ogni volta, secondo me, fa un passo avanti nel miglioramento. Io ho la sensazione che Napoli abbia preso davvero un grande bomber, non so se sei d'accordo.
Ma il giovane che è arrivato qui è molto istintivo. Noi sappiamo che il nostro campionato fa migliorare dal punto di vista tattico qualsiasi giocatore, e quindi anche Osimhen ha avuto bisogno del suo tempo, però è un giocatore straripante dal punto di vista fisico. Ovviamente se impara determinati movimenti, se impara a giocare anche con la squadra, diventa veramente determinante. È migliorato Lukaku, è migliorato anche Osimhen, che è anche più giovane, quindi io credo che il Napoli abbia trovato veramente un giocatore importante. Ma noi siamo sempre, insomma, l'applauso ai marcatori decisivi, ma insomma bisogna dire che il Napoli sta crescendo in maniera esponenziale come squadra. Spalletti sa fare il suo lavoro, sta dando al Napoli quella concretezza che tanti interpreti di grande livello individuale magari potevano anche un po' perdere, invece gli stia dando veramente le connotati di squadra.
Ecco.
Se questo succede, il Napoli diventa una concorrente anche per la prima posizione in campionato.
Ecco, mi ha anticipato nella domanda dando già la risposta, quindi alla fine, anche se non è arrivato Emerson Palmieri, con questo modo di concepire il calcio, con questa autostima e consapevolezza, il Napoli va bene anche così, cioè può lottare anche così con lo scudetto, per lo scudetto.
Io appunto ripeto, se continua a crescere sotto il profilo collettivo, e non ho dubbi che lo farà con un allenatore come Spalletti, sono convinto che potrà fare una recitare una parte da grande protagonista. Lo fa, è sempre stata protagonista in questi anni, perché Napoli è costruito sempre per il vertice, però questo possa essere l'anno in cui può dire praticamente la sua anche per il primo posto.
Direttore, Mourinho ha appena cominciata la Conference League, prima della vigilia della partita contro CSKA di Sofia, ha detto: noi dobbiamo puntare a vincere questa Conference League. Secondo te c'è strategia, c'è un modo anche per cercare di mettere uno stimolo, un pungolo, un'asticella sempre più alta per le ambizioni della Roma, o secondo te ne è proprio convinto?
No, sono convinto, non è convinto, ma se guardiamo chi partecipa alla Conference League, la Roma di diritto è una favorita, insomma. È una favorita, non è l'unica, ma è una favorita. Uh-huh. E quindi credo che lui, con la sua esperienza, con l'entusiasmo che ha portato a Roma, lui è un grande, è una specie di Sid, insomma. Lui è uno che allena, come a Roma devi essere in grado di allenare ambiente, stampa, società e giocatori.
Lui
è uno dei pochi che può fare questo, come l'aveva Lidl, ma come è stato capirlo. Non a caso due che poi hanno vinto lo scudetto.
Senti, per quanto riguarda l'attacco, questa scelta che hanno fatto, che secondo me è una bellissima scelta, perché comunque hanno preso Abraham, anche se costosa, cioè è il modo migliore per sostituire Edin Dzeko, cioè hanno trovato la formula giusta, hanno trovato il profilo giusto, anche se qui siamo sempre di fronte alle prime partite, insomma.
Hanno fatto sicuramente una scelta, adesso Mourinho lo conosceva, quindi è andato un po' sul sicuro.
Sì.
Però voglio dire, Dzeko, secondo me, tenerlo a Roma in questi ultimi anni è stato un errore. Doveva andare via prima, perché aveva bisogno di stimoli diversi, di situazioni diverse. Quindi con un giocatore più fresco, più giovane, comunque di qualità, la Roma ha guadagnato.
Senti, direttore, invece, come ti sembra questo avvio di Sarri alla Lazio? Perché comunque le prime due partite sono state abbastanza semplici, tra virgolette. Insomma, è vero che perdevano 1-0 a Empoli, poi hanno vinto 3-1 con lo Spezia secondo me è sceso in campo in malo modo, tatticamente anche dal punto di vista psicologico. Poi è arrivato forse un test un po' più probante, anzi assolutamente più probante, quello del Milan. La Lazio ha perso e ha perso anche ieri in Europa League. anche se insomma voglio dire ha perso per un grave errore del suo portiere, insomma Stracoscia è stato abbastanza ingenuo.
Giocare contro Terim a Istanbul non è semplice per nessuno. Ma la Lazio ha tenuto il campo bene, ha tolto la pressione del Galatasaray e dell'incredibile pubblico del Galatasaray, però poi è stato tradito da un incidente, voglio dire, da un errore
può capitare.
Non direi, la sconfitta col Milan è stata un po' più significativa, vuol dire che il Milan è già più avanti e l'Lazio invece deve ancora metabolizzare i concetti di Sarri, che sono abbastanza complessi, ma quando poi sono recepiti, insomma, sappiamo che danno dei risultati importanti.
Sì, forse magari è una rosa un po' ristretta, cioè quella della Lazio, nel senso i primi 11 sono sicuramente la Champions.
Questo è un po' il leitmotiv della Lazio di tutti questi anni.
Sì.
Cioè, è una squadra che ha sempre un'ottima squadra, ma oltre il 15esimo giocatore, poi si vede la differenza tra titolari e sostituti.
Impressionato dalla Fiorentina di Italiano, direttore? Dopo queste prime tre partite?
Impressionato no, perché sono convinto che Italiano sappia in qualsiasi squadra possa determinare il suo carattere, la sua chiarezza delle sue idee. E la capacità incredibile di trasmettere anche in tempi brevi.
Sì, però la Fiorentina veniva da due stagioni così.
Lo so, ma Italiano ha fatto bene a Arzignano, ha fatto bene a Trapani, ha fatto bene a Spezia, che vuol dire che il calcio ruba sui numeri brevi, ma sulle lunghe distanze dà sempre, diciamo, certezza.
Senti, rimango su un giocatore della Fiorentina che hai preso a Siena e che comunque insomma a Firenze è sempre impressionato tutti per le sue qualità tecniche. Sto parlando di Montiel, che però insomma forse dal punto di vista fisico deve ancora crescere, però è un giocatore che quando è entrato in campo ha sempre fatto vedere qualcosa. Ecco, cosa ti aspetti da lui, ecco, in questa stagione? Cioè, secondo te gli farà bene fare un campionato di Serie C anche per la sua crescita? Perché poi alla fine sennò questi ragazzi...
Questo va a merito suo, aver pure di giocare, di avere l'opportunità e avere l'umiltà di scendere in terza serie. Vuol dire che ha veramente voglia di crescere e di migliorare. Io da lui non mi aspetto mai che alzi 300 kg, ma mi aspetto che tocchi sempre la palla come la tocca.
Sì.
Montiel mi pare come quando uno andava una volta da ragazzi, noi si andava, voi non si conoscete, ma insomma, noi si andava al jukebox, si metteva la monetina.
Io sì, ora direttore, anch'io non sono giovanissimo, quindi insomma me lo ricordo il jukebox.
Sì,
me lo ricordo. Si metteva il gettone, no? E poi partiva sceglievi la canzone e partiva, no? Era questo.
Esatto,
sì.
E la Montiel, ecco, è il divertimento, perché ci restituisce il calcio per come dovrebbe essere. E senza pure stile, qualità, inventiva, fantasia.
Ma secondo te che ruolo può essere il suo? Perché poi alla fine oggi il calcio...
È la migliore che può avere quello che sta in campo,
sì.
Perché quando sta in campo
c'è
sempre qualcosa, e poi naturalmente vicino a Guperti, a Paloschi, c'è una grande esperienza, no? Che abbiamo, fortuna, e altri.
Ma lui cos'è, un attaccante esterno? Potrebbe diventare un attaccante esterno?
Ma lui, ripeto, basta che sia in campo, poi sarà una posizione. È uno di quei pochi giocatori che sa lui trovare la posizione, sa lui dove andarsi a mettere, quindi non è un problema mai per Gerardino.
Certo.
Poi scambiare battute in spagnolo con Lores Varela e anche il pallone con Lores Varela, ripeto, con Guberti, insomma, l'aiuta a avere naturalmente degli spunti, credo, spunti di qualità.
Certo.
Speriamo insomma che abbia continuità, via.
Certo. Senti, direttore, volevo portarti un attimo su quella che secondo me è un po' una stortura del calcio italiano di oggi, cioè quella di non avere pazienza, ma non è solo di oggi, diciamo, è ormai da tantissimi anni che funziona così. Però parto dall'esonero di Eusebio Di Francesco. Io vorrei un tuo giudizio da dirigente, senza entrare nel merito della scelta del Verona, che è legittima, ognuno può fare quello che crede. Però questo allenatore è reduce da 3 esoneri consecutivi, ora cominciano a essere pesanti.
Di 3, forse 4, alcuni dicevano 4, adesso non ho statistica.
Sì, no, insomma, poi andò via dalla... Sì, quello con la Roma, sì, 4 considerando anche quello della Roma, certo.
Uno che fa le cose con grande impegno, un grande... non lo so, però anche lui probabilmente, se sono ripetute queste situazioni negative, dovrà probabilmente rivedere alcuni concetti che forse considerava fondamentali. Quando non vengono risultati... in più squadre diverse, in situazioni diverse, con giocatori diversi, e probabilmente anche lui dovrà rivedere qualcosa.
Ecco, ma
a parte la fretta tipica che abbiamo noi, ma anche nell'allenatore, chiaramente qualche concetto probabilmente sarà da rivedere.
Che poi, se ci pensi bene, direttore, è un po' quello che è successo anche a Vincenzo Montella, no? Anche lui una serie di esoneri, ora si è rimesso in discussione in Turchia per riprovare a ripartire. Ecco, dal punto di vista psicologico, un allenatore quando ha tutti questi esoneri, direttore, che cosa deve pensare? Tu hai detto, si deve, no?
Ma indubbiamente, ripeto, per le certezze stavo dicendo, però chiaramente doveva rivedere, resettare le cose che credeva probabilmente uniche e fondamentali nei suoi concetti, che invece dovranno essere aggiornate, riviste. Questo, anche la crescita si fa anche in questo modo,
ah, no? Non c'è dubbio.
Rivedendo determinate cose che si pensava. Io ho visto solo un allenatore nella mia vita che non ha mai cambiato idea su nulla, e si chiama Zeman. Il resto tutti l'ho visti aggiornarsi, cambiare, fare. Zeman non lo fa, non ho detto che abbia torto, però insomma indubbiamente è l'unico che ho visto sempre mantenere una linea da quando allenava il Licata, anzi da prima del Palermo, poi il Licata e tutte le squadre che poi conosciamo.
Ecco, invece poi c'è stato anche l'esonero di Semplici, che però è figlio secondo me di una situazione un po' diversa rispetto a quella di Di Francesco, no? Che probabilmente Di Francesco ha potuto lavorare tranquillo, ma poi non sono arrivati i risultati. Semplici è rimasto, ma si è sempre avuto la sensazione che non avesse, no? Voglio dire, la totale fiducia della presidenza, e purtroppo quando parti così è dura.
Sì, questo succede, naturalmente sono quelle conferme che vengono fatte perché magari si è ottenuto un risultato anche sperato, che la salvezza del Cagliari con Semplici è stata veramente...
Semplici ha preso il Cagliari direttore che era un piede e mezzo in Serie B, il Cagliari.
Appunto, ma con risultati incredibili, vittoria all'ultimo secondo, cioè rocambolesco, sicuramente meritato, ma rocambolesco. E quindi naturalmente forse non c'è stata mai quella convinzione che potesse essere lui a guidare il Cagliari, ambizioso per le ambizioni che ha Giulini, quindi... Oggi ha cambiato registro, Mazzarri è navigato, esperto, e sarà sicuramente tirato fuori il meglio dai giocatori del Cagliari.
Ecco, io un po' mi ha sorpreso, ma non per il Cagliari in quanto tale, perché comunque Giulini è un presidente ambizioso, però Mazzarri ha accettato, io l'avevo anche visto in estate, insomma si era percepito che lui volesse, cercasse un progetto, addirittura un contratto triennale. Addirittura quando fai firmare a un allenatore come Mazzarri un contratto triennale, vuol dire che ci vuoi costruire qualcosa di molto interessante, quindi io mi aspetto anche...
Ma sicuramente ha detto l'ambizione sì. Sposano normalmente con i progetti, e Giudini evidentemente vuole fare qualcosa di duraturo e cominciare, non vivere la giornata. Quindi ha cercato un allenatore rispetto di grande esperienza e può costruire qualcosa.
Direttore, le ultime domande, poi ti ringrazio della disponibilità. Voglio parlare un attimo con te anche di quello che è oggi il momento di alcune squadre, in particolar modo. Secondo te, ecco, l'Inter, che insomma tu hai detto, no, ha giocato molto bene in Champions League, ha fatto il massimo che poteva in base naturalmente alle restrizioni economiche che aveva per compensare le partenze di due giocatori importanti e fondamentali come Hakimi e Lukaku? Cioè, secondo te è il miglior mercato possibile che Marotta e Ausilio potevano fare? Sono stati veramente bravi, così bravi come si dice?
Io penso di sì, soprattutto non cedere altri giocatori come si temeva. Rinnovare Lautaro, insomma, hanno fatto sicuramente delle scelte importanti. Dumfries con la stessa esperienza di Zeko, soprattutto con Correa, che non è solo il pupillo di Inzaghi, ma un giocatore di grandissima qualità, specialmente negli spazi stretti contro le squadre chiuse. Quindi lo dimostra il fatto che l'Inter, pur avendo venduto i due migliori giocatori dello scorso campionato, Lautaro e Hakimi, scusa, Lukaku e Hakimi,
sì,
no, è comunque da tutti indicata la favorita, nonostante
sì,
la cessione,
sì,
quindi
sì,
vuol dire che hanno fatto un mercato intelligente al massimo delle possibilità nel momento dell'Inter.
Certamente. Senti, l'ultima considerazione te la voglio fare, direttore, sulla lotta a salvezza, no? Perché quest'anno, insomma, io francamente ho visto un po' di partite, come immagino tu l'abbia vista anche te, e ho notato le difficoltà della Salernitana, soprattutto, insomma, ha preso 11 gol in 3 partite, è vero che è arrivato Frank Ribéry, che può dare entusiasmo, oltre a Simi, che è sicuramente un buon attaccante, ma non può bastare. Ecco, cioè, vedi che ci possa essere qualcuno più distaccato, oppure insomma potrebbe diventare una bagarre?
Io credo più alla bagarre, perché ricordiamoci Ciastori con Carpi, gli fu smantellata la squadra per la vittoria della Serie B, ma se non gli fosse stato smantellata la squadra sarebbe salvato agevolmente. Quando è rientrato ha dato un impulso incredibile a Carpi e, ripeto, sarebbe salvato con i suoi giocatori. quindi Castore è un combattente di razza.
Quindi non la daresti per spacciata, no, la Salernitana?
Se si ha in difficoltà è normale, c'è da adeguarsi alla Serie A, sono tante situazioni, però con Castore l'impresa è possibile. Poi ci sono tante altre squadre, lo Spezia di Motta è intrigante, il modo di giocare, la spavalderia, il coraggio.
L'Empoli ha fatto una buona squadra là davanti,
Lempoli,
con Pinamonti e Cutrone.
L'Empoli è una squadra, una società poi abituata a queste situazioni. C'è anche l'incognita ma brillante del Venezia, che non finisce mai di stupire. È un campionato tutto da vedere, come sarà tutto da godere anche quello di B, dove veramente quest'anno c'è un'incertezza straordinaria, insomma.
Eh sì. E tra l'altro, guarda, volevo proprio chiudere con la Serie B, visto che mi hai introdotto tu l'argomento. Sono contento per Pippo Inzaghi, perché quando parlavi di umiltà, no, direttore, di Gilardino, penso anche a Pippo Inzaghi, no, che comunque ha cominciato ad allenare prima di Alberto, ma che comunque veniva, no, dall'esperienza anche scioccante da un punto di vista calcistico, perché tu cominci a allenare il Milan e ti va male, è dura ripartire. Invece lui, insomma, tu lo sai, l'hai avuto a Venezia.
Lui cerca progetti, lui sarebbe venuto anche a Pari in C quest'anno, se ci avessero chiamato, voglio dire. Poi l'ha chiamato Cellino, e ha fatto una grande scelta, perché il presidente, insomma, conosce il calcio più di tutti,
può vincere il campionato a Brescia.
Ma io faccio una piccola constatazione, ti rubo un secondo.
Certo,
l'anno scorso il Brescia di Clotè, dai play-out, è arrivato a fare i play-off facendo il maggior numero di punti nel giorno di ritorno. A questo Brescia di Clotè, che ha fatto più punti di tutte le squadre di Serie B lo scorso anno, è stato aggiunto, appunto, arrivato Inzaghi, è stato aggiunto Ideris e tutti gli altri giocatori, Palacio, Moreo, è tornato Iacello, insomma, una squadra veramente importante, quindi una base ottima, incrementata da tutti i giocatori giusti per avere la competitività in allenamento e i giusti sostituti per ogni ruolo. Quindi una squadra, per me, nel Brescia è la squadra più importante e favorita in B. Poi dopo ovviamente c'è una concorrenza eccezionale, perché abbiamo detto un campionato strepitoso, Benevento, Parma, poi mi scordo sempre qualcuno.
Però insomma il livello è quello,
il livello altissimo,
Direttore, è stato un piacere averti qua come sempre a TMV Radio, a Stadio Aperto. Un abbraccio forte e in bocca al lupo ovviamente per questa tua avventura al Siena e per questa stagione.
Grazie,
a presto, ciao direttore. Ciao.